Cari ascoltatori, il regalo di Natale che vi fa Ozium Poetry quest'anno è avere come ospiti Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, grandi del teatro e della poesia. Benvenuti ad Ozium Poetry.
Grazie.
Grazie, grazie a voi dell'invito.
Sono un po' emozionato di avervi tutte e due insieme perché il Teatro Valdoca è un teatro molto importante in Italia e anche all'estero. E, Cesare, vuoi raccontare qualcosa intanto di come vi siete conosciuti, come avete costruito questa avventura giorno per giorno, dove poi Mariangela con le sue parole mette il corpo?
Sì, se vuoi, sì. Questa avventura è cominciata, a dire il vero, molto presto. Avevamo 16 anni, facevamo il liceo nella stessa classe, quindi abbiamo frequentato questa stagione che allora c'era, adesso non so neanche più se ci sia, che faceva l'ETI, l'ente teatrale italiano, nei teatri italiani di provincia, non con spettacoli di ricerca che venivano fatti in luoghi non sempre molto adatti, ridotti dei teatri o a volte anche il Teatro Bonci, ma insomma era una cosa che era stata promossa agli allievi per un prezzo simbolico, quindi pochissimo, insomma, una cifra simbolica. E ci trovavamo sempre in 8-10 spettatori in tutto a vedere questi spettacoli, di cui 4 venivano dallo scientifico, 4 dal classico, e la stava. Però questa cosa, almeno per me, forse anche per Mariangela, è stato il primo contatto con il mondo dell'arte, del teatro, perché in realtà queste compagnie, che poi sono diventate alcune famose, erano poco dopo gli esordi, quindi portavano spettacoli molto speciali, con una cosmologia, un lavoro drammaturgico molto speciale, ognuno a modo suo, insomma, dal teatro, diciamo, più d'immagine a quello più di parola. Poi ci sono passati tutte le avanguardie romane, il Teatro Uomo di Milano, per fare dei nomi così a...
Certo, sì.
Liberamente, insomma, tanti altri. E noi restavamo lì alla fine un po' colpiti, esterrefatti da questa semplice visione del mondo, però molto precisa, e chiedevamo spiegazioni e loro ci dicevano: ecco, per spiegarti il teatro, se ci date una mano a smontare le scene, già capite qualcosa, per cui noi eravamo sempre
certo,
la mano d'opera finale che serviva ad accelerare il loro lavoro. Questa
sì,
è una cosa buffa.
L'artigianalità del teatro, sì.
Che si capiva subito che era fatto così, con tutta la forza possibile, dove tutti cercavano di fare il meglio e di dare una mano a tutto. Questo è stato il primo contatto. Poi c'è stato durante l'università un viaggio importante in Polonia.
Sì, ricordo agli ascoltatori che voi venite dalla Facoltà di Architettura Venezia,
sì,
vi siete conosciuti lì,
sì.
E tu hai intrapreso poi la carriera di regista teatrale,
sì,
Mariangela
dopo,
di poetessa e drammaturga.
Sì. Questo molto dopo, perché noi abbiamo cominciato, ci siamo iscritti nel 70-71 all'università, mi pare, e la facoltà è stata occupata per un anno, insomma, quindi era una condizione
precaria,
difficilissima, precaria, c'erano moltissimi studenti, pochissime aule, poi tutto veniva sempre bloccato, quindi decidemmo di far domanda per queste borse internazionali che dava l'università, noi come artisti, l'abbiamo fatta neanche come architetti perché era il primo anno, e vincemmo una borsa di studio in Polonia.
Sì.
Abbiamo scelto la Polonia perché tutti i paesi più occidentali erano già tutti esauriti, quindi c'è rimasto la Polonia e la Russia, mi pare. Prendiamo la Polonia perché poi una parente di Mariangela, tra l'altro, viveva a Varsavia, quindi decidiamo per la Polonia, avevamo questa borsa di studio di 4 mesi, mi pare 4, e partimmo così, prima come teatro di figura, non sapevamo bene, ci mandarono al Palazzo della Cultura di Varsavia, dove c'era questo Joseph Scheiner, che era poi lo scenografo di Grotowski.
Sì, infatti.
Questa è la chiave della faccenda. Allora lui ci disse: ma cosa fate qui? Voi dovete vedere sicuramente due cose in Polonia, che sono Grotowski e Cantor. E non mi ricordo se ci diede una lettera, comunque ci indicò come arrivare a Wrocław, dove provava Grotowski, la sede,
sì,
del teatro studio, e e la galleria Cristofori di Cracovia, dove provava a canto. E noi avemmo la fortuna di capitare proprio nel andare subito a Wrocław, e trovammo che stava partendo Three of People, questo incontro mondiale di persone che facevano teatro, dove c'erano persone da tutto il mondo, e noi ci iscrivemmo ed entrammo in questi 4-5 giorni nel loro teatro.
E siete impazziti letteralmente?
Siamo rimasti più che altro colpiti dalla modalità, perché i vetri erano tutti laccati di nero, tu non sapevi quanto tempo era passato, non potevi uscire potevi cucinarti se volevi, c'era una cucina, però c'erano queste stanze molto di legno, con pavimento di legno, dove si lavorava e poi ci si dormiva in altre stanze molto
spartane,
molto accampate, insomma.
Sì, sì.
E lì abbiamo conosciuto Cisla, Kamireska, Cincuti, insomma tutto il gruppo di Grotowski, che a turno, giorno e notte, terrorizzavano un po', cioè comunque non tutti, ma insomma con maniere a volte molto forti, coinvolgevano chi c'era, perché poi la gente dormiva, qualcuno stava sveglio, perché era ciclico. E lì vedemmo Apocalypse Sconfigure l'ultimo giorno, che ci fecero vedere nell'ultimo piano del palazzo, mi ricordi, una stanza un po' vasta, ma una stanza. Ecco, questa fu l'esperienza con Grotowski. Poi noi partimmo, Grotowski e i suoi attori, insomma, quelli poi grossi, insomma, quelli del gruppo storico. Poi partimmo per Cracovia e lì trovammo che Canto trovava La classe morta nella galleria Cristofori, cioè quando il bar chiudeva, era un bar praticamente, in una cantina a volte. Una parte del bar era appunto
il classico bar, teatro off di una volta.
Era proprio off, cioè lui, mentre Grotowski era anche politicamente coinvolto a Wrocław, aveva insomma rapporti col potere, anche un finanziamento forte per il suo lavoro, Canto era proprio emarginatissimo e provava la notte in questo bar, questa parte del bar, in questa galleria, quello che poi è diventato uno spettacolo storico, ma entrambi sono storici, sia Apocalypse che La classe morta. Quindi abbiamo avuto questa grandissima
fortuna,
opportunità casuale di incontrare queste due esperienze.
È stato concepito lì praticamente il vostro modo di fare teatro, la vostra...
No, lì abbiamo avuto delle informazioni su qualcosa che noi conoscevamo solo così, per sentito dire, abbiamo avuto... diciamo un chiarimento del loro lavoro, soprattutto di quello di Grotowski, perché avendo fatto questo seminario prolungato abbiamo capito anche un po' le modalità di lavoro con gli attori. Cantor era più una cosa da sbirciare, anche perché era più irregolare, più, cioè, insomma, più complesso, separato, ecco. Però siamo tornati in Italia con queste due esperienze enormi, poi in Italia siamo stati scelti dal Bread and Puppet, che faceva una chiamata per attori per fare Masaniello, e quindi abbiamo conosciuto poi il teatro americano, il Bread and Puppet, e poi il lavoro del Living, Chaikin, Foreman, cioè tutta l'avanguardia americana. Questa è stata, sono state le parentesi della nostra genesi, diciamo, teatrale
del vostro imprint, insomma. Perché
poi è successo che dopo i primi lavori, dopo il gruppo originale si è sciolto, siamo diventati due più una persona che si è aggiunta successivamente nell'81, stiamo parlando di 10 anni di distanza tra varie esperienze intermedie, abbiamo cominciato a studiare, chiuso il vecchio gruppo, fatto il nuovo, e poi abbiamo debuttato con La classe morta, lo spazio della quiete, scusami, un lapsus, Lo spazio della quiete, che è stato il nostro primo vero spettacolo
messo in scena,
professionale, insomma, un'identità forte, che poi è stato premiato l'anno dopo attraverso il secondo lavoro, Le radici dell'amore, alla Biennale, perché sai che i premi hanno dei tempi, noi siamo capitati in un intermezzo, quindi... Lo spazio della quiete, che è stato un grande lavoro, il nostro battesimo in realtà non è mai stato veramente premiato, è stato premiato il secondo lavoro, quello successivo.
Di premi ne avete vinti tantissimi, infatti io non li cito tutti, se no non facciamo in tempo neanche i premi di poesia di Mariangela.
Ma quelli di Mariangela sono infiniti.
Non finiamo più, non finiamo veramente più, e quindi io volevo poi invitare gli ascoltatori a conoscere tutti i premi e le caratteristiche del Val d'Oca sul sito teatrovaldoca.org, e lì ci sono le vostre biografie, i premi che sono veramente tanti, le vostre peculiarità.
Sì, diciamo che la peculiarità vera è nata poi subito dopo col lavoro di scrittura di Mariangela per il teatro. 2 o 3 anni dopo è partito questo lavoro di scrittura e di poesia il teatro, che è la chiave poi che ha aperto la porta, la terza e ultima porta, insomma, quella per un teatro abbastanza maturo, complesso, quindi con una quantità di ingredienti drammaturgici sostenute, molto ben chiarito.
Infatti la poesia è diventata proprio il baricentro
del teatro, il perno. A cui ruota tutto il lavoro formale, il lavoro anche atletico che è forte, il lavoro di canto, tutto quanto, però se non avesse questo sfondamento verticale della poesia resterebbe un po' più orizzontale, invece si alza molto con le parole di Mariano.
Sì.
Questo è stato il vero cambiamento nel tempo, diciamo, quello che ci ha fatto maturare enormemente.
Certo.
Adesso ti passo Mariangela.
Adesso parlo con Mariangela, sì.
Sì, te la passo.
Ecco Mariangela.
Salve.
Siamo arrivati al baricentro del Teatro Val d'Oca, che è appunto la parola poetica.
Non solo, sì, certo, occupa un suo spazio.
Occupa un grande spazio. Occupa un grande spazio. E a proposito di parola poetica, è appena uscito da Einaudi l'ultimo libro di Mariangela, Quando non morivo. E sono 6 sezioni molto, molto ben articolate, dove c'è un passaggio. In ogni libro di Mariangela Gualtieri c'è un passaggio, e questo è un ulteriore passaggio. Vuoi dirci qualcosa su come hai scelto di mandarlo alle stampe? Perché tu ti conosco bene e so che prima di far partire un progetto in stampa ci pensi molto bene.
Ma guarda, io soffro di questa forse nevrosi, come tutte le persone che scrivono, cioè soffro di non avere mai tempo per scrivere e ho questa impressione appunto di scrivere pochissimo. Poi succede a un certo punto che cominciano a fuoriuscire dalle cartelle, dai cassetti, dai tavoli, dai mobili.
Dalle tasche.
Dalle tasche, tutti questi fogli, questi versi, e mi rendo conto che c'è bisogno di fare ordine. Facendo ordine mi accorgo che c'è ben più di un libro. Infatti ho tolto più di un centinaio di poesie per arrivare a queste...
A questa raccolta.
Questa raccolta, sì. Quindi a me nei 4 anni che mi separano dalle Giovani Parole, che è il libro precedente, l'impressione era appunto di aver avuto proprio poco tempo per i versi, perché in realtà vorresti sempre essere lì raccolto, ma insomma succede.
Certo, la vita delle esigenze.
Sì, ma poi anche tu saresti in un'autocombustione che ti ucciderebbe se tu fossi sempre lì a scrivere
certo.
Con ardore, insomma.
Sì, no, certo, ha bisogno dei tempi, della riflessione, lasciar decantare le parole.
Sì, soprattutto del fare
fogli.
Esperienza, perché in fondo direi che tutto quello che tu hai amato e vissuto con attenzione, con pienezza, poi te lo trovi nei versi, quindi devi anche fare esperienza, non è che puoi stare sempre nella torre d'avorio a scrivere.
E quando tu, come è capitato di prendere in mano quest'ultimo libro, lo apri, lo sfogli, e cosa ti viene in mente?
Guarda, ancora è un libro enigmatico per me, perché non so ancora bene. Ho subito individuato le sezioni, perché poi sono gli ambiti in cui più frequentemente, anche con più intensità, ho vissuto questa sezione, per esempio, sui bambini,
certo.
Sulle divinità domestiche.
Le divinità domestiche, sì.
In questi anni sono stata circondata da bambini, da nipoti, ma non solo. Poi c'è una sezione sugli animali, c'è una prima sezione forse...
E c'è Cormeum... Ecco il mio cuore.
Ecco il mio cuore, e lì appunto parlo di soprattutto di qualcosa che accade nelle mie profondità, diciamo. E poi c'è una sezione sulla natura e una sezione, questa forse è la parte più nuova rispetto alla mia vecchia scrittura,
sì.
Si chiama Specie con orchi e animali estatici.
Estatici.
E qui c'è
molto bella.
Così, parlo dell'umano nelle sue, nei suoi aspetti più meravigliosi e più
sì.
Terribili. E infine c'è un requiem. Un requiem laico, secondo me,
sì, sì.
Che si contrappone al requiem classico, e che era stato scritto poi per una
per il terremoto.
Per il terremoto, sì, per il terremoto in Umbria, e per un'opera musicale di Silvia Colasanti, per
sì.
Spoleto, per Festival di Spoleto.
E vuoi regalarla agli ascoltatori qualche brano?
Dici di questo requiem?
Se vuoi. O hai
sì,
scelto,
potrei...
magari hai scelto qualcos'altro da regalarci.
Guarda, posso fare qualcosa di più breve, perché il requiem
sì.
È una parte abbastanza lunga.
Sì, sì.
Dalla sezione delle divinità domestiche.
Sì.
Queste poesie dedicate ai bambini, appunto. Quando si sveglia a tracce di paradiso sulla faccia il bambino, pollini d'altro mondo, la gazzella nel mio petto salta di meraviglia, bruca felice in quella polvere d'oro. Poi ce n'è un'altra. E... eccolo, così tutto adorno, magnifico nei suoi 7 anni, entrando in cucina emana uno splendore di giovane animale, splendore con la sua faccia nella cucina normale, divinità penetrata, per noi venuta vicino al frigorifero a conclamare da un piccolo pigiama il Magnificat suo, di un tutto invisibile che tiene, e solo dentro l'attimo, nel lampo, si cela appena, appena si fa vedere.
Ecco che meraviglia. Grazie Mariangela. E ora volevo fare una domanda a te e a Cesare prima di fare una pausa musicale con David Sylvian. Volevo chiedervi, com'è stata la vostra infanzia? Che ricordi avete?
Ti rispondo adesso
sì.
O dopo la musica?
Sì, adesso.
Adesso. Io ho un ricordo molto bello di un'infanzia selvatica, molto libera, perché gli adulti erano talmente... oppressi in qualche modo dal lavoro, che non avevano tempo di occuparsi dei bambini, quindi ho un'infanzia in strada e così la ricordo. Non so, questo è un interrogativo che mi pongo in questi anni, se il ricordo sia autentico o se si tenda invece a
specularci un po',
sì, ad abbellirlo, almeno nel mio caso. Comunque diciamo che l'infanzia è la mia grande miniera, io pesco tantissimo da quello che ho vissuto nella mia infanzia e mi sembra adesso di avere veramente pienamente quei 7, 8, 9, 10 anni, me li sento tutti vivi dentro.
Di essere pronta per ritornare bambina, certo. Eh sì.
E ti passo a Cesare.
Sì, grazie.
Dunque, io sento che la mia infanzia ce l'ho adesso.
Siete allineati perché, allora, bellissimo.
Cioè adesso è il momento più in cui mi sento più libero, più con pensieri più indipendenti da tutto, sì, quasi anche da me, insomma. Nella mia infanzia sono stato un bambino molto ligio, molto
educato, tra virgolette.
Ubbidiente, educato
sì.
E fin troppo. Poi nell'adolescenza sono cambiato molto, però adesso mi sento che è forse questo momento, anche legato al lavoro del teatro, è la mia vera infanzia.
Che meraviglia, ma anche perché io volevo ricordare che il Teatro Valdoca è un teatro che fa molto formazione, lavora molto con la formazione dei giovani, questo ci tenevo a ricordarlo in modo particolare.
Sì, è vero.
Perché siete tra i pochi che creano dei laboratori con i giovani che poi inseriscono negli spettacoli.
Alla fine, sì,
sì. Vuoi dire due cose?
Infatti l'ultimo lavoro è stato fatto con tutte persone giovanissime prese in un anno, scelte in un anno di incontri, ma gli incontri sono... Allora il teatro non è un'arte semplice, è una forma di vita, perché presume tante cose attorno a sé, cioè la relazione, l'accoglienza, la comprensione, anche l'incomprensione, a volte anche la durezza, però è una forma di vita, non è... E quindi sì, noi abbiamo dedicato e dedicheremo ancora, forse sempre più, a questi gruppi di poco più che adolescenti, persone molto giovani che hanno ancora il teatro come desiderio e
certo,
non hanno ancora un destino precisato. E cerchiamo di mettere a fuoco un possibile destino, non è sempre detto, ma un possibile destino. Poi dopo c'è il momento dello stile, ognuno può essere la porta come vuole, lo gestisce come crede, e poi c'è quest'ultima fase che è quella del congedo, in cui ti innamori di tutto e tutto è un tempo meraviglioso.
E infatti mi viene proprio da dire, è un teatro di grande generosità. Io mi visualizzo il Teatro Valdoca un po' come una grande placenta che nutre
è vero, ma anche che si
giovani.
Nutre tanto perché,
sì,
perché in quell'età in cui vengono a lavorare con noi, a provare a lavorare, insomma a tentare quella strada, hanno un'energia potentissima,
infinita, sì,
poco più che adolescente, infinita proprio. Arrivano smarriti, con conflitti, e poi il teatro lì fa crescere, nella nostra scuola nomade, perché il nomade si sposta in vari luoghi, li fa crescere in maniera esponenziale in poco tempo, quindi fanno un lavoro fisico sostenuto, ma anche un lavoro poetico sostenuto. Guai ad avere solo il lavoro fisico, guai ad avere solo quello poetico, poi c'è il lavoro vocale, il canto, e poi c'è questa vita comune che da me è fortemente sottolineata, tutti fanno tutto, aiutano a cucinare, a fare, a sistemare. È una parte, devi imparare a vivere così se vuoi fare il teatro, è indubbio che è una forma di vita complessa che è
esatto,
anche meravigliosa però.
Sì, no, è meravigliosa ed è la vita con la V maiuscola. Io mi ricordo che sono capitato a Torino quando stavate ultimando le prove per il Caino al debutto al Teatro Limoni, appunto, di Torino.
Sì,
capitai in un pranzo vostro con i pentoloni e con tutti gli attori che mettevano cipolle, fagioli, è stata una festa col vostro vino, è stata una cosa meravigliosa e quello è...
Sì, è vero, è vero. Siccome abbiamo un po' di vigna io e Mariangelo da un po' di anni, pare che il vino sia miracoloso.
Ha una funzione di rappresentazione.
Nelle prove ne vanno via quasi 400 litri.
Bene.
Comunque è un buon vino,
è proprio quindi bello, immagino.
Ti ripasso Mariangelo,
va bene, a
dopo, saluti.
Sì.
Ciao.
Ecco Mariangela,
eccomi.
Abbiamo ancora parlato un po' di teatro e poi nella parte tua poetica c'è il al di là della libertà, della creatività, del far emergere la creatività di ciascun attore, c'è però il tuo rigore di drammaturga, il tuo rigore per l'espressione, per come viene posta la parola.
Sì, devo dire che io in tutti questi anni ho fatto insieme a Cesare un lavoro molto approfondito su questa resa orale del verso, questa consegna orale della poesia, e credo che la forma orale sia quella in cui la poesia attua tutti i propri poteri, soprattutto quando viene recitata a memoria davanti a una comunità che ascolta. Quindi il teatro è perfetto per la poesia, la lingua della poesia sembra che chieda, che reclami proprio
un rigore, un'importanza
come quella del teatro. Mm.
E infatti volevo ricordare appunto anche agli ascoltatori che è un grosso regalo quello di Mariangela, che tramite telefono arriva ai nostri microfoni dal vivo, il suo rigore l'ha messa un attimo in difficoltà per dare al pubblico senza una prova, senza una registrazione perfetta ai suoi versi, quindi io già ti ringrazio perché so che hai faticato a leggere così.
No, ma grazie a voi.
Ma figurati. E poi cosa volevo chiedervi? Volevo chiedervi un'altra cosa sulle imminenze, perché la trilogia dei giuramenti che avete già portato a Napoli e a Bologna è in fermento ancora. Vuoi dire due parole?
Sì, volevo dire che quella esperienza, come diciamo giro, tournée, è chiusa, anche se resta il nostro legame, resterà sempre con i ragazzi e con alcuni di loro, forse tutti, chissà, ci ritroveremo e collaboreremo ancora. Adesso noi stiamo partendo con un nuovo progetto che è un Pinocchio.
Ah, che bello.
Pinocchio in tre parti, e la prima parte dovrebbe debuttare a giugno ad Ascoli Piceno. E io mi sto preparando alla scrittura, sono molto emozionata e anche preoccupata, perché Cesare mi chiede un testo, non vuole mettere in scena insomma il testo della tradizione, il testo di Collodi, e quindi sto cercando il mio Pinocchio, la mia fatina. E sono anche inquieta in questi giorni perché non ho ancora delle chiarezze,
perché lo vuoi scrivere tra le righe di Collodi, ovviamente, quindi con le tue parole gli vuoi dare un'anima tua, non quella di Geppetto, immagino.
Più che altro è Cesare che mi chiede questo, cerco di capire
però
cosa
tu devi
lui
farlo,
vuole
.
E poi io devo scriverlo.
Ma sarà bellissimo.
Speriamo.
Allora quando è pronto, magari dopo Pasqua ci risentiamo, se sei pronta.
Volentieri,
sarebbe
certo.
Sarebbe proprio bello.
Se volete seguire il nostro cammino, quella sarà la prima tappa, poi ce ne saranno altre che adesso io non vi so dire, ma...
Beh, non importa, tanto noi diamo agli ascoltatori il sito internet.
Sì, ecco, giusto.
Perché così loro da lì hanno il quotidiano vostro, leggono i premi tantissimi, leggono le vostre biografie molto interessanti e sono contento che vi conoscano sempre di più, perché per me siete molto importanti.
Grazie.
Ecco. E tanto è vero che io, David Sylvian, che aveva annunciato a metà puntata, siamo alla fine e lo metto in coda, ovviamente. È stata tutta una mezz'ora di ascolto piacevole e di conoscenza ancora più approfondita. Per cui, Mariangela, cosa fate per Natale?
Per Natale siamo con i nostri cari, che vediamo poco perché siamo sempre in giro, quindi con molto piacere siamo a casa.
Siete
dobbiamo fare il purè di fave con la cicoria.
Oh, che meraviglia! E il buon vino rosso, ovviamente.
E il buon vino, sì.
Sentite, un pensiero di Natale, un augurio che volete fare?
Ah, un augurio, ecco,
sì.
Questo mi trova impreparata, ci posso pensare un momento?
Pensaci, magari Cesare ce l'ha.
Magari Cesare ce l'ha, te lo passo.
Ah no, questo è difficilissimo.
Un augurio.
Pronto? Un augurio, ma che sia amabile da tutti i punti di vista, sia semplice, libero, piccolo, in famiglia forse, ovunque, ma molto tranquillo.
Intimo.
Intimo,
bene.
Buon Natale.
Ciao, grazie Cesare, a presto.
Ciao.
Ti tocca, Mariangela. Beh, vabbè, ma puoi anche leggere un verso. Puoi anche prendere una terzina, una quartina tua che vuoi come augurio.
Il mio augurio, sai, non può che essere al mondo, che è così, al mondo umano, perché
sì,
l'altro mondo soffre a causa nostra, però ha una sua armonia che funziona.
Te lo rubo io, guarda. Te l'ho trovato e sono parole tue, le dico io.
Bene.
È un pezzettino che mi è capitato così al volo adesso. Poi torna a casa, torna, studia, fai le tue cose per bene. Stai vicino, stai dentro la traballante specie nostra. Mi sembrava un augurio,
Benissimo, è giusto.
Cosa dici? Ma mi è capitato proprio così, tratto da Bosco Amante Buio. Vedi?
Sì, bene, grazie. Grazie, stare
a presto.
Vicino, stare dentro la traballante specie nostra.
Vero?
A presto, grazie.
Un bacione, grazie.
A
ciao, a
un
presto.
Abbraccio.
David Silvian, ciao. Buon Natale a tutti.
Sound of your voice, so many things to say. These are only words. Now I've only words. Once there was a choice. Did I give you much? Well, you gave me things. You gave me stars to hold, songs to sing. I only want to be loved. And I hurt and I hurt, and the damage is done. Gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, starblind, tied to someone. Had to leave. There goes everything, everything. Can I meet you there? God knows the place, and I'll touch your hand, kiss your face. We only want to be loved. We only want to be loved. I only want to be loved. And I hurt and I hurt, and the damage is done. You gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, starblind, tied to someone.